Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero d'Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Al dire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che fascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella ed inviò a Betlemme esortandoli: andate, informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Davanti alle incapacità di Erode, che è un giudeo e dunque un destinatario delle promesse di Dio a tutto Israele, di fronte alla sua esitazione, alla sua incapacità di comprendere, di cogliere questo momento definitivo che il Signore ha pensato fin dai secoli eterni, il momento in cui avrebbe voluto manifestarsi a tutti gli uomini di buona volontà nella pienezza, nel compimento, la pienezza del tempo, così noi la chiamiamo, di fronte a questa incredulità, noi abbiamo invece l'immagine di questi tre magi, di questi tre personaggi, no? Così un po' strani, diciamo, che non compaiono più nella storia della salvezza, che vengono da molto lontano attirati da una stella. La seguono fino al punto in cui questa stella finalmente mostra come va non a finire la storia, ma a finire per cominciare di nuovo. Cos'è questa stella che hanno visto? Bisogna tornare indietro alla narrazione biblica, fino al libro dei numeri che è nella Torah, nel Pentateuco, là dove si racconta di un popolo che attraversava il deserto del Sinai per raggiungere la terra promessa e che a un certo punto si trova, questo accampamento del popolo di Israele si trova osteggiato da un re, il re Balak, figlio di Zippor. Questo re aveva paura di questo popolo, no, che stava avanzando e che stava avvicinandosi sempre di più alla terra di Canaan. Aveva paura di essere, sconfitto da questo popolo. Allora che cosa fa? Manda a chiamare un uomo, dice il libro dei numeri, dall'occhio penetrante, uno che ha la capacità di scrutare le cose, di vedere e anche di benedire o di maledire secondo la mentalità dei pagani. Lo chiede, manda a chiamare da lontano e viene Balaam, si avvicina e dopo molte peripezie, sapete che chi ha letto questo brano del libro dei numeri si ricorderà che perfino la sua mula, la sua asina si ferma e non vuole andare oltre, ma riesce Balaam a giungere fino alla sommità della montagna, vede le tende di Israele, uno spettacolo assolutamente insignificante, non è la tenda o l'accampamento di un popolo che sta facendo un particolarmente regale, particolarmente santo, particolarmente evidente. Bene, guarda queste tende, eppure parte con la sua logica, no, del mago che vede, che stravede, dice: oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, starebbe per dire: Dio, maledici questo popolo. Invece qualcosa si muove dentro di lui, qualcosa si apre, i suoi occhi si aprono, il suo cuore si apre, e allora la profezia di quest'uomo supera anche le attese di Bala, che dice: Balaam, guardando queste tende, come sono belle le tende dei tuoi accampamenti, come sono belle le tende di Giacobbe. Allora, capite? Dice una cosa a Balaam, dice: ma io da questa realtà così assolutamente insignificante, queste tende che camminano nel deserto, io vedo qualcosa che supera quello che ho davanti agli occhi. Vedo una stella sorgere da Giacobbe, sento le acclamazioni per un re. Ecco, Dio è suo padre, e si accovaccia come un leone, si distende come una leonessa, nessuno lo potrà rialzare. Come dire, dentro questa realtà apparentemente inutile risiede una speranza che ha la capacità di superare ogni aspettativa e di produrre ciò per cui Dio l'ha pensata. Siamo ai primordi della storia di Israele. Nel colmo di questa storia, nel colmo della rivelazione di Dio, cioè nella pienezza del tempo, quando il figlio si è incarnato, finalmente tutti lo possiamo osservare, altri uomini partono da lontano, seguono una stella. Quale stella, amici? La stella cometa che abbiamo fatto noi così evidente. Seguono la stella della sapienza, seguono la stella della scrittura, conoscono le parole di Dio. Hanno conosciuto questa sapienza che è nata in Israele e l'hanno sfruttata, e ci sono entrati dentro e hanno scovato dentro questo tracciato della parola di Dio tutto quello che riguardava il suo figlio, come sarebbe venuto, come sarebbe apparso, come ci avrebbe parlato, come l'avremmo incontrato. Per questo, una volta giunti davanti alla grotta di Betlehem, pur vedendo una scena assolutamente indifferente, come erano le tende di Israele, un uomo, una donna, un bambino, forse un asino, un bue, dentro una stamberga, hanno i criteri per capire che questa storia assolutamente occasionale è invece il luogo della benedizione. È invece il luogo da cui Dio ricomincerà a costruire la storia della salvezza. Ma che hanno visto in altri? Hanno visto una famiglia, hanno visto una relazione, hanno contemplato nella carne quello che Dio vive nell'eternità come Padre, Figlio e Spirito Santo. Hanno visto con i propri occhi come nella storia degli uomini è possibile intravedere, pregustare, anticipare, desiderare tutto quello che invece appartiene. E hanno offerto i loro doni, da lontano li hanno portati, da lontano non solo in senso spaziale ma anche in senso temporale, sono andati a prendere l'oro che Adamo, l'oro della regalità, sapete, l'oro della regalità che Adamo aveva perduto quando aveva sospettato dell'amore di Dio e aveva pensato che la sua umanità non sarebbe stata in grado di essere il recipiente della la storia possibile dove Dio avrebbe manifestato la sua gloria. Adamo ha perso questa regalità, diventò soggetto alle sue passioni, soggetto a tutte quelle cose che lo avevano in qualche modo distratto. Da lontano queste immagini, l'uomo naturale, l'uomo della carne, che ha seguito la sapienza della scrittura, torna a riversare oro, torna a riversare la sua regalità. Lo aveva detto anche Isaia: verranno nazioni da lontano, verranno cammelli da Efa, porteranno l'oro di Ofir, porteranno le loro ricchezze, per riconoscere dov'è il bene, dov'è il vero, dove si esprime, dove si esplicita, anche in realtà che Erode non avrebbe saputo, Erode che è un re paradossalmente, non avrebbe saputo indicare. Erode si scandalizza di fronte a questo spettacolo. Erode si scandalizza di fronte al fatto che il figlio di Dio possa essere un uomo. Pure il demonio si scandalizza e ti scandalizza quando viene a dirti che Dio può manifestarsi dentro la tua povera umanità, che Dio vuole manifestarsi dentro la strettezza della tua esistenza. Ma non hai forse cominciato a dire: ormai, la mia vita ormai si è impuneata in una realtà che non mi fa più sperare? Dio qua ti viene a cercare, ti offre appunto quest'oro. E ancora un altro dono incredibile, l'incenso. L'incenso, lo sapete, riconosce la santità, il sacro, si incensa il tempio, si incensano le cose sacre. Allora questa sapienza che viene da lontano ha la capacità di santificare Dio dentro il quotidiano, dentro la storia apparentemente inutile, apparentemente indifferente. E questa è una vocazione per noi amici. Quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, non lo santifichiamo in cielo, lo santifichiamo nella terra, sulla terra, lo santifichiamo nella storia. Per questo avevamo detto: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dunque noi riconosciamo che la tua santità si esprime dentro la storia. E tu mi dirai: ma dove è dentro la storia? Dove brillano i miracoli, le apparizioni, le preghiere, tutte quelle cose molto, molto fantastiche? No, amico, te lo dico io dove brilla. Brilla dentro la speranza del tuo prossimo, dentro il desiderio del tuo prossimo di essere salvato dalla morte che sta vivendo. Allora tu non offrirai solo l'incenso per riconoscere questa santità latente dentro la storia. Anche dove regna il peccato, la santità è nascosta. È come dentro un involucro duro, difficile, che mostra l'aspetto negativo e come quello che ti dà fastidio, no? Come diceva San Francesco, quando devi abbracciare il lebbroso, guarda, come faccio a vedere nel lebbroso la gloria di Dio? Come faccio a vedere nel nemico l'amore di Dio? Come faccio? Ti scandalizzi sempre. Bene, questo incenso serve proprio ad aprire le porte di questo tempio e farti vedere che cosa Dio ha pensato per te e per il tuo prossimo insieme a te. E poi la mirra, questo è un dono che Dio fa, che i magi fanno al figlio di Dio e che ogni uomo fa ad ogni uomo, perché Dio ha fatto a noi, che mi fa veramente mi fa venire i brividi. Perché la mirra, sapete cos'è la mirra? La mirra è una resina che serve a profumare e conservare, è legata soprattutto alla morte, al corpo che è morto. Sapete, quando Gesù è nel sepolcro, le donne vanno con gli oli, ma vanno anche con la mirra per cospargerlo, no? Perché conserva, perché era ritenuta anche in qualche modo medicamentosa, proprio perché porta nel suo concetto di conservare l'immagine della vita eterna. La vita eterna ci ingloba, ci conserva, ci profuma la nostra debolezza. Noi ci sentiamo così stupidi, siamo diventati vecchi, siamo diventati ammalati, siamo diventati incapaci, ma questa vita eterna che noi predichiamo ci non solo ci riempie nel cuore, ma ci riveste, ci mette dentro una realtà di speranza, di attesa, ci nasconde nel cuore di Dio, va a recuperare tutti i nostri desideri e li incatta dentro l'oro dell'attesa, della speranza, della fede e della carità, capisci? Allora questa mirra diventa quasi il sacramentale che è consegnato a ogni uomo, sapete? È come una tenerezza di Dio. Guarda l'uomo e dice: vi ho posto tutti questi doni, la santità, la regalità, ma ho visto anche la sua difficoltà, ho visto anche il suo dolore, anche la sua malattia e la sua morte. Ebbene, io voglio dire all'uomo che la malattia e la morte non sono la sua ultima parola, che non sono la sua condizione, che non sono il suo traguardo. Glielo voglio dire, come glielo dirò? Con un cartello glielo sbatterò in testa? Con un muro glielo parerò davanti? Con un bastone lo costringerò a crederlo? No, io lo avvicinerò con il profumo, lo avvicinerò con questo desiderio che ho veramente di avvolgerlo con il mio amore, con la mia santità, con la mia eternità, e ricordargli a che cosa è chiamato. Questo voglio fare per lui. Allora, quando noi abbiamo visto i magi fare questo con il figlio di Dio, abbiamo capito che la storia non è finita, che la storia non è finita e che non può finire qua. Si riapre questa clessidra e ci rimette in cammino. Ci rimette in cammino con una comprensione nuova, con un desiderio nuovo, con una consapevolezza nuova. Tutti questi doni riversati nel cuore dell'uomo, nella vita dell'uomo, nell'esistenza dell'uomo, sono una promessa per ogni essere umano. Sono una caparra per ogni essere umano, che noi celebriamo in questo giorno luminosissimo dell'Epifania del nostro Signore Gesù Cristo, e la celebriamo anche dentro la storia dei nostri amici che invece sono sono oppressi da mille dubbi, da mille sospetti, oppressi dalle mille difficoltà e che non riescono a vedere oltre il proprio naso e si sentono schiacciati, allontanati, abbandonati a se stessi. Sia lato Gesù Cristo.